Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti a Radio Kerygma. Siamo arrivati al Salmo 94. Che è un salmo abbastanza particolare, abbastanza duro, è uno di quei salmi che sono stati un po' tagliuzzati nel salterio per non dare eccessivo peso a coloro che pregano la mattina con le lodi o la sera con i vespri. È un salmo molto forte, molto interessante e adesso lo sentiremo dalla voce di Alessandro Sinica.
Salmo 94. Il canto della giustizia al Signore. Giudice della terra. Dio della vendetta, Yahweh, Dio della vendetta, rifulgi. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Fino a quando gli empi, Yahweh, fino a quando gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze. Si vanteranno tutti i malfattori? Calpestano il tuo popolo, Yahweh. Opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero. Mettono a morte gli orfani. Pensano, Yahweh non vede. Il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, o insensati tra il popolo, stolti, quando diverrete saggi. Colui che ha piantato l'orecchio, forse non sente? Colui che ha plasmato l'occhio, forse non vede? Colui che dirige le nazioni, forse non punisce? Lui che insegna all'uomo la conoscenza? Yahweh conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu dirigi, Yahweh, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di disgrazia, finché all'empio sia scavata la fossa, perché Yahweh non ripudia il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Perché a giustizia si volgerà il giudizio, e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i perversi? Chi si ergerà per me contro i malfattori? Se Yahweh non mi avesse aiutato, presto avrei abitato nel regno del silenzio. Se pensavo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Yahweh, mi sosteneva. Quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni mi davano gioia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo, che produce angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma Yahweh è la mia fortezza, il mio Dio è la rupe del mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malizia, per la loro malvagità li annienterà. Yahweh, nostro Dio.
Thank you. Il primo versetto ci dice: Dio della vendetta Adonai, Dio della vendetta rifulgi. È un po' strano per noi cristiani sentir parlare di un Dio della vendetta. A volte sono proprio queste frasi che leggiamo qua e là nell'Antico Testamento che fanno dire a molti lettori il Dio dell'Antico Testamento è molto più cruento del Dio nel Nuovo Testamento, c'è una differenza, eccetera, eccetera. Tante riflessioni su questo modo di esprimersi di Dio, eccetera, eccetera. Io ricordo che quando lo dissi al mio prete, avevo 19-20 anni, lo dissi al mio prete, al prete del mio oratorio che si occupava degli adolescenti e dei giovani, rimase scandalizzato. No, Lorenzo, io non posso accettare questo tuo modo di pensare. Però effettivamente è un modo di pensare che può entrare nei cuori delle persone in quanto queste frasi sono molto complesse ed effettivamente io non credo che la lettura cristiana cattolica possa corrispondere alla lettura davidica, cioè del popolo di Sion, del popolo di Israele. Il popolo di Israele ha un po' questa visione di un Dio che entra direttamente nelle vicende della storia umana. In particolare entra direttamente nelle vicende della storia del suo popolo eletto, che è il popolo di Israele. E quindi la vendetta potrebbe essere uno degli aspetti fondamentali di questo ingresso nella storia del suo popolo. Se non facesse ingresso nella storia del suo popolo, non lo vendicherebbe. Mentre, essendo un Dio così particolare che fa ingresso nella storia del suo popolo e lo salva, cioè nelle diverse forme di salvezza, c'è proprio anche la vendetta. Noi dobbiamo fare un salto indietro. Tendenzialmente credo che tutti voi abbiate visto in televisione quei film dove si parla delle varie divinità del Mediterraneo o del Nord che sono assetate di sangue, per cui c'è bisogno della Vergine che viene sacrificata o del bambino, questo, quello. Cioè, ci sono diversissime quantità di film che parlano di questa realtà, che è presente anche con l'avvento del cristianesimo. E questo rappresenta un concetto di divino molto differente rispetto a quello ebraico. Il popolo dei giudei ha cambiato il modo di vedere la presenza di Dio. Non è un Dio che ha bisogno del nostro sangue per essere placato, ha bisogno di sacrifici. È un Dio che ha bisogno di sacrifici per condividere la mensa con il suo popolo e basta. Non ha bisogno di mangiare. Se avessi fame a te non lo chiederei, dice Dio nel profeta Isaia. E quindi è una visione molto differente. È un Dio che sta accanto al suo popolo e che lo sostiene e vive le emozioni insieme al suo popolo. E questo stare accanto fa sì che appunto ci sia anche questo aspetto della vendetta. E quindi chi ha fatto male al mio popolo sarà vendicato. Un po' come un padre che si arrabbia quando il figlio viene eccessivamente maltrattato. Dice: no, adesso basta, prima lo lascio che si deve fare le ossa, poi se esagera, adesso basta, interviene, certamente interviene con metodi più civili di come interverrebbe il figlio, ma interviene dicendo manifestando la propria autorità. E così io direi che possa essere visto questo Adonai, Dio della vendetta. Questa vendetta che deve rifulgere, cioè essere come una luce inaccessibile, enorme, devastante. Il secondo versetto ha un imperativo: alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Quindi c'è una richiesta di alzarsi. Quando il giudice si alza vuol dire che tutti si devono alzare e tutti devono ascoltare. La lettura della sentenza viene fatta in piedi. Abbiamo concluso la prima parte dicendo: la lettura della sentenza viene fatta in piedi, appunto il giudice si alza, legge la sentenza, tutti stanno in piedi perché è un momento di grande importanza. È un momento in cui viene dato un giudizio e che ha qualcosa di sacrale. E quindi quando Dio viene chiamato giudice e viene chiamato ad alzarsi, quello che lui dice è irrevocabile. Non ci sarà una corte d'appello, né una corte di cassazione, né una revisione, non ci sarà nulla di tutto questo. Ci sarà soltanto un impianto definitivo di condanna o di salvezza. E quindi dice: rendi la ricompensa ai superbi. Che ricompensa potrebbe dare ai superbi Dio? La ricompensa che dà i superbi è quella del mangiare lo stesso brodo della superbia e quindi di cadere nei loro misfatti. Al versetto 3 non c'è più questo imperativo, questa sorta di richiesta assillante, di richiesta forte, ma c'è una richiesta debole, cioè viene chiesto a Dio quali sono le sue intenzioni. Fino a quando gli empi, Adonai, fino a quando gli empi trionferanno? Ecco, prima viene dato un giudizio forte, viene stimolata una reazione forte, effettiva, dichiarativa, e poi viene detto fino a quando gli empi, o Yahweh, fino a quando gli empi trionferanno. Quando ti alzerai davvero e darai il tuo giudizio, e gli empi smetteranno di essere lì trionfatori e capaci di fare tutto quello che vogliono. Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? Allora qui c'è una presa di posizione da parte del salmista nei confronti di Dio, che vorrebbe questo salmista mettere in evidenza a Dio quelle sono le caratteristiche negative di questi empi che si muovono in modo negativo nei confronti di tutti. Sparlano, dicono insolenze e si vanteranno di tutti i malfattori. Cioè non c'è niente di buono in tutto questo. E quando? Allora tu, Dio della vendetta, si riprende, riprendiamo il primo salmo, quando intervieni? Tu, Dio della vendetta, rifulgi, manifesta la tua forza, la tua grazia, la tua onnipotenza proprio qui, in mezzo a questo schifo che c'è. Boh, possiamo dire che tutto sommato questo salmo è molto indicativo di quella che è la situazione mondiale di oggi. Ci sono malfattori insolenti che fanno del male da tutte le parti. Non prendo le parti di nessuno, anzi proprio mi schiero contro tutti. Basta, mettete fine a questi scempi che nel mondo stanno devastando la pace e la concordia, il dialogo tra le persone, la sicurezza di tutti. Mettete fine, smettetela. E allora anche noi possiamo rivolgerci a Dio dicendogli: fino a quando? Fino a quando, Signore? Intervieni, fa qualcosa. Manifesta la tua potenza proprio oggi, perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Calpesta il tuo popolo, Yahweh. Opprimono la tua eredità. Ecco, qui abbiamo un ritorno a quello che si diceva in apertura, cioè abbiamo un ritorno della sovranità del popolo di Israele. Il popolo di Israele, pur non essendo mai un grande vincitore, non è nemmeno mai uno sconfitto. È veramente straordinaria questa cosa. Il popolo non è mai un vero e proprio sconfitto, però non è neanche mai un grande vincitore. E quindi c'è qualcuno che calpesta in continuazione questo popolo. E questo popolo chiede a Dio di non permettere che sia oppressa la sua eredità. E la sua eredità è l'opulenza e il benessere e la pace del suo popolo. Addirittura, secondo alcuni, poi è molto, molto complicato dire qual è il pensiero comune del popolo di Israele, perché ogni setta è ben accetta e ogni modo di pensare è ben accetto e dovrà essere espresso, poi dovrà essere dimostrato, valutato e poi a un certo punto si dirà: beh, su questo tu hai ragione oppure hai torto e via dicendo. Cioè proprio fa parte proprio del modo di vivere degli ebrei. A loro piace non avere un magistero come abbiamo noi. Magistero dice una cosa, noi tutti dobbiamo seguire quella cosa. Gli ebrei hanno tutta una serie di pensatori e di studiosi che dicono determinate cose, poi quindi ognuno si affida a un certo tipo di pensiero e abbandona gli altri pensieri. Però sostanzialmente una buona parte del pensiero interpretativo giudaico è che il popolo eletto non solo è accompagnato nella pace e nella serenità e nella stanzialità dopo essere stato per un millennio circa un popolo nomade, finalmente si è stanziato, poi dopo è stato disperso e di nuovo ristanziato nella terra promessa. Per alcuni è anche l'assoluta autorità su tutta l'umanità. Loro sono coloro che hanno come amico Dio e tutti gli altri, poveretti, non hanno nulla. E quindi l'eredità per questo gruppo di pensatori ebrei è appunto l'essere sopra tutti gli altri popoli. Il versetto 6 ci dice: uccidono la vedova e il forestiero, mettono a morte gli orfani. Ma questo è un atteggiamento che era tipico dei popoli antichi. I popoli antichi fiaccavano totalmente con la loro presenza e la loro aggressione, fiaccavano completamente tutti i popoli che andavano ad invadere. Spesso distruggevano ogni bene, non lasciavano nulla. Partivano proprio dalle biblioteche per distruggerne la cultura e poi mettevano a fuoco ogni cosa e ammazzavano ogni persona. E quindi qui viene messo in evidenza un atteggiamento di grande dolore per il popolo che subisce quest'onta e di supremazia da parte degli altri popoli, una cosa che era comune. Oggi ci sono i tribunali di guerra, e quindi si viene giudicati anche per le atrocità che vengono fatte nella guerra. Allora no, era normale fare così. I prigionieri dovevano essere ridotti in schiavitù, sodomizzati e violentati, gli altri venivano tutti uccisi senza guardare lo stato sociale. Quindi la vedova, il forestiero, l'orfano, tutti quanti. Pensano: Adonai non vede, il Dio di Giacobbe non intende. E quindi c'è pure la beffa. C'è pure la beffa nei confronti di Dio, che viene detto: bah, tanto lui non esiste, non vede, se ne frega e via dicendo. Questo è perché ogni predatore pensa di essere più forte del predato. E va bene, vedremo dal versetto 8 la prossima settimana come la intende poi veramente il Signore. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando appunto alla prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.